Rimaniamo collegati, avevo anticipato, con Stefano Cordero di Montezemolo, direttore accademico dell'European School of Economics e presidente di Progelatin. Buongiorno a Stefano Cordero di Montezemolo e con lui cercheremo un po' da economista di cercare di capire quanto sta accadendo attualmente, utilizzando anche un po' un linguaggio divulgativo, insomma, per far comprendere ai nostri ascoltatori quello che sta avvenendo in questo momento. Lei ha sostenuto più volte che, insomma, per uscire da questa crisi bisogna cambiare il modello di sviluppo, quindi ci sono delle responsabilità economiche piuttosto profonde.
Beh, certo, sì, quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni è stata una fortissima finanziarizzazione dell'economia che ha creato una sorta di meta realtà che è stata questa delle operazioni finanziarie, soprattutto di tipo speculativo, che si sono autoalimentate fino ad avere creato una dimensione largamente superiore a quella dell'economia reale con gli effetti che abbiamo visto. Peraltro questo era un processo per certi versi ineluttabile per come si è andata formando la globalizzazione, questo va detto, cioè nel senso che al di là delle giustificate critiche e della incapacità dei governanti di avere previsto e anticipato queste cose, la globalizzazione dei mercati finanziari è effettiva. Cioè i capitali si possono muovere con grande facilità, immediatezza e su tutte le piazze del mondo, mentre l'economia reale si è andata globalizzando, ma ancora, diciamo, delle dinamiche più territoriali, più locali, e quindi questa cosa qui ha fatto sì che si sia creato questo fenomeno che poi drammaticamente nel corso degli ultimi 10 anni più volte si è manifestato sempre con maggiore intensità.
Nel nostro dibattito, quello della puntata odierna del nostro programma di informazione politica, ma voglio dire nel dibattito più generale politico nel nostro paese, possiamo dire che ci sono due correnti di pensiero. Allora, da un lato, si afferma che c'è una, crisi economica, particolarmente grave, per quanto riguarda il nostro paese, non soltanto, ma in particolare il nostro paese con il cosiddetto rischio di default. E dall'altro lato invece una corrente di pensiero che dice, insomma, la politica non può delegare alla finanza, all'economia, la soluzione dei nostri problemi e quindi l'ipotesi è quella delle elezioni. Ma noi avremo proprio bisogno di un'analisi economica, ma diciamo relativamente alla vita quotidiana di ognuno di noi. Cosa può voler dire aspettare nell'attuale situazione? Per circa 2 o 3 mesi per una scelta di tipo elettorale, quindi investire, insomma, la rappresentanza politica del consenso dei cittadini. Qual è il rischio attualmente, secondo appunto un'analisi economica che potrebbe patire l'Italia? Effettivamente c'è il cosiddetto rischio di default e cosa vuol dire concretamente questo rischio di default?
Allora, diciamo le cose, è una domanda un po' complessa, proviamo a rispondere in maniera sintetica e per punti salienti. Allora, il rischio di default sostanzialmente nel nostro paese non c'è, nel senso che noi abbiamo una consistenza patrimoniale sia a livello pubblico che a livello privato che certamente ci consentirebbe, sempre però con maggiori difficoltà, più si allungano i tempi, di fronteggiare il nostro debito. Qui c'è però una dimensione politica che rende tutto estremamente complesso, perché al di là della possibilità di fronteggiare questo debito, che certamente va recuperato perché non possiamo continuare ad andare in questo modo, perché vediamo che impatta sulla crescita, la crisi che noi stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte è per l'incapacità politica. La Grecia poteva essere risolta rapidamente e in Germania invece si è voluta rinviarla per ragioni elettoralistiche interne. Lo stesso è successo con la Francia, che per le elezioni di medio termine ci sono state anche in Francia, che poi sono state negative per Sarkozy, si è voluto rinviare a prendere dei provvedimenti drastici. Quindi questa è la ragione per cui bisogna essere molto franchi, cioè al di là del fatto che cioè, andare alle elezioni in questo quadro sarebbe drammatico, perché i mercati ci massacrerebbero.
E quindi per i cittadini, mi scusi, ma voglio essere un po' veramente molto divulgativo, perché altrimenti il rischio di affermare che i mercati ci massacrerebbero, questo tipo di discorso al cittadino, al nostro ascoltatore comune, passa semplicemente come una valutazione di carattere economico, insomma, per gli addetti ai lavori. Ma per la sua realtà quotidiana, cosa vuol dire rimanere in una situazione di instabilità per 2 o 3 mesi per le elezioni, per le sue economia personale?
Allora, diciamo questo, bisogna che la gente capisca una cosa importante: ormai il risparmio è gestito da investitori professionali. Questo è quello che va detto. Gli investitori professionali sono delle persone, diciamo, abbastanza evolute, preparate, che hanno degli analisti, degli osservatori che guardano la realtà con un certo grado di preparazione e sanno benissimo che in Italia, se noi andiamo alle elezioni, avremo fra 3 mesi lo stesso quadro che avremmo adesso, perché molto probabilmente nessuno vincerà le prossime elezioni, ci ritroveremo in un quadro ancora di instabilità, peraltro con forze politiche all'interno delle stesse coalizioni con pensieri diversi su come affrontare questa crisi. E allora i mercati chiaramente ci punirebbero su questo, perché direbbero: ma perché non fate subito queste cose? E lo fate con un governo che a un certo punto prende in mano delle responsabilità, delegando, i partiti delegherebbero ad un governo, diciamo, più neutrale, degli interventi che le singole forze politiche non sono in grado, non vogliono, per ragioni elettoralistiche, prendere.
Insomma, un governo che non sia condizionato dal solito elemento, a volte possiamo definirlo negativo, del consenso, della ricerca del consenso politico.
Ma certo, perché questo è il punto, voglio dire, nello specifico il governo Berlusconi è saltato fondamentalmente per una grande questione, al di là di tutta una serie di altre ragioni e di avere spinto la forza, perso la forza propulsiva dall'estate scorsa, quando ha perso le elezioni amministrative e quando ha dimostrato durante l'estate di avere fatto 4 manovre in una settimana e continuava a cambiare, quindi di non avere una compattezza interna, ma è fallito sulla possibilità di attaccare il problema delle pensioni. Cioè, la PDL era disponibile, la Lega si è messa di traverso, e questo capite bene che è un capitolo fondamentale di un passaggio di ristrutturazione del nostro debito pubblico, perché gli investitori guardano sulla prospettiva, sulla sostenibilità. Allora, un paese che ha il tasso di anzianità più alto del mondo, perché siamo un paese sostanzialmente con l'età media più alta del mondo, che ha una scarsa capacità di crescita, che ha un scarso controllo della spesa pubblica, per cui questa continua a crescere negli anni, è chiaro che un qualsiasi investitore dice, come per un'azienda, alla fine tu salterai per aria, perché non avrai più le risorse per fronteggiare tutto questo. Quindi è ovvio che bisogna intervenire, ma bisogna intervenire in una logica di scambio in cui le parti contrapposte rinunciano a qualcosa a vantaggio di un interesse generale. Questa è la partita che un governo Monti dovrebbe sostanzialmente giocare.
Insomma, in questa situazione particolarissima devono pagare tutti, quindi tanto per sintetizzare, patrimoniale e intervento sulle pensioni, anche se ci sono ovviamente tante altre cose.
Beh, certo, però io dico sempre che prima di far pagare i cittadini deve pagare lo Stato, cioè lo Stato è roba nostra, cioè è assurdo che noi continuiamo a tenere immobilizzato un patrimonio pubblico incredibile. Questa è, guardi, io personalmente lo posso dire, perché sono tra quelli che da 15 anni sostiene questa tesi, che bisognava creare un grande fondo immobiliare che prendesse tutto il patrimonio pubblico e sostanzialmente lo privatizzasse. Quindi questa è una forma di trasformazione del debito pubblico, perché se noi diamo ai cittadini delle quote di questo grande fondo immobiliare invece che andarli a massacrare con nuove tasse eccetera, faremo un'operazione positiva, perché valorizzeremo questo patrimonio immobiliare certamente meglio di quello che adesso, e daremo dei beni tangibili ai nostri cittadini piuttosto che andare a fare sacrifici. La cosa è che questo governo poteva farlo in questi 3 anni. E la mia critica a questo governo, al di là di tutto, è che si è dimostrato che non aveva preparato un piano strutturale di intervento qualora la situazione fosse degenerata e ci è piombato dentro senza essere preparato. Questa è la grande crisi. Se si chiede ad un amministratore di andare in un'azienda che ha delle difficoltà, come ben sapevamo già 3 anni fa, un amministratore preparato gestisce il contingente per non far saltare i conti, come è quello che bisogna fare, però contestualmente prepara un piano di rilancio, di ristrutturazione, in cui cerca di sistemare al meglio le parti buone e liquidare le parti che non sono strategiche. Questo è quello che si fa in qualsiasi realtà aziendale. Questo non è stato fatto. Facciamolo adesso. Se diamo un segnale di questo tipo, i mercati ci diranno che stiamo facendo bene e i cittadini gradirebbero il fatto che una parte del debito venga convertito in beni reali come il patrimonio immobiliare, gestito da un'entità privata che ha tutto l'interesse a ottimizzare il rendimento di questi beni. Questo è il primo punto da fare. Poi c'è anche la patrimoniale, ce l'avevamo, avevamo l'ICI, l'abbiamo tolta. Possiamo, però la patrimoniale, nella mia visione, deve essere una tassa ordinaria, non può essere una mazzata che arriva una volta ogni tanto e che colpisce per ragioni anche demagogiche. Vogliamo introdurre un sistema per cui i grandi patrimoni vengono regolarmente tassati con una percentuale anche minima, ma che garantisce un flusso costante di risorse allo Stato? Benissimo, questo è un intervento strutturale. L'altro sarebbe un intervento contingente. Questo è il modo di affrontare in termini strutturali la crisi di questo paese. Poi ci sono tantissime altre cose.
Certo, ecco, lei accennava anche a questo discorso del cambiamento del modello di sviluppo, quindi anche per quanto riguarda il settore pubblico innanzitutto, quindi una riorganizzazione particolarmente significativa, e anche al discorso delle fonti di energia.
Beh, certo, questo diciamo che è un gran tema. Io l'altro giorno ero in macchina che stavo tornando a un convegno a Milano e ho ascoltato su un'altra radio questa esperienza di questo gruppo perugino che insieme a Rubbia hanno sviluppato tutto un progetto estremamente innovativo nel campo delle fonti rinnovabili. È la dimostrazione che poi in Italia c'è un'imprenditoria abbastanza avanzata, e il commento che in effetti c'era da parte di tutti questi addetti ai lavori era la cosa che un paese come il nostro, che si presterebbe per tante cose a proprio valorizzare questo tipo di economia, che certamente nel breve, siamo onesti, nel breve non è particolarmente redditizio, perché sappiamo che comunque tutte queste sono attività che avrebbero bisogno di un sostegno pubblico, ma certamente introdurrebbero un volano straordinario anche di competenze e di attività che nel lungo periodo saranno sempre più strategiche. Senza entrare nel merito di polemiche assurde, incredibili, cioè sul nucleare, qui non stiamo a dire il nucleare sì, il nucleare no, ma il grande dramma di aver rinunciato al nucleare 25 anni fa, come noi sappiamo, è stato non solo quello di aver avuto sicuramente una dipendenza dall'estero molto maggiore per le fonti di energia, ma è che abbiamo buttato a mare tutto quel patrimonio di competenze che l'Italia aveva negli anni 80, che era leader nel mondo in alcuni ambiti, in quel settore lì, e che abbiamo completamente depauperato. Allora, noi dobbiamo sapere a che cosa rinunciamo, è come le biotecnologie, no? Cioè, o come l'OGM. Siamo tranquilli quando rinunciamo drasticamente a tutte queste cose e poi ci troveremo spiazzati in un secondo momento. Cioè, questo è venuto il momento in cui le forze politiche serie, preparate, con i fondamentali, come dico io, devono sapere quali sono i settori prioritari su cui concentrare le risorse. Non è più sostenibile i sostegni a pioggia, che tengono in vita tante realtà marginali che assorbono risorse senza dare nessun tipo di contributo. E tra questi sicuramente ci sono tutti questi settori emergenti, che sono le biotecnologie, le fonti energetiche alternative e tutta quella parte di economia che dipende strettamente anche dalla ricerca scientifica, e questo è il motivo per cui bisogna concentrare le risorse su questo e non continuamente sul pagamento di stipendi o di spese correnti improduttive come è nel bilancio dello Stato.
Insomma, lei sostiene che comunque la nostra rappresentanza politica è ancora una rappresentanza che non riesce ad avere una visione un po' strategica del nostro paese, un po' sempre fortemente condizionata dall'essere parte di un paese, come lei anche dice, diviso tra Guelfi e Ghibellini. Secondo lei, questa esperienza si andrà in porto del governo Monti, potrebbe essere anche, per così dire, educativa, pedagogicamente importante per rinnovare la nostra classe politica, per far capire che insomma le contrapposizioni non pagano e magari potrebbero e possono essere utili semplicemente, per un piccolo interesse di bottega, ma non è più possibile ragionare in un contesto economico così complesso, in questi termini?
Ma certamente, guardi, io voglio dire questo, sono certamente un economista e rivendico, diciamo, questa mia competenza, però sono anche uno che studia i processi di governo, anche applicati alle realtà aziendali, ma più in generale a tutti i sistemi organizzativi. Cioè, il tema della governance è una grande questione che, come vediamo, riguarda tutto il mondo e non solamente l'Italia. Io, insieme ad altri amici, colleghi, universitari di altre discipline, nel 2000 scrivemmo, 2000-2001, scrivemmo un libro che si chiamava Un'assemblea per le riforme, cioè noi con tanta gente crediamo che per fare le grandi riforme bisogna passare attraverso un'assemblea costituente o uno strumento simile, cioè bisogna mettere insieme tutte le persone che si confrontano perché poi alla fine c'è un punto di sintesi comune che riguarda la struttura del nostro paese. Invece noi da 15 anni andiamo avanti a colpi di maggioranza, con tentativi di una parte di imporre all'altra le proprie preferenze e non se ne esce fuori. Ora, non bisogna mistificare l'esperienza di un possibile governo Monti, perché chiaramente, come tutte le cose, avrà anche i suoi difetti e non ha i suoi pregi, però è chiaramente un punto di svolta in cui bisogna rompere questo schema di una contrapposizione pregiudiziale con ancora dei retaggi ideologici del passato, con tutta una serie di cose, certamente anche giustificata dal fatto che certamente nel nostro paese c'è stato un fenomeno particolare, cioè Berlusconi, diverso da tanti altri paesi, che ha polarizzato la scena politica in modo che ci fosse o un pregiudizio favorevole o un pregiudizio contrario, a prescindere da qualsiasi tipo di ragionamento. Bisogna uscire da questa logica, aprire una fase nuova, sperabilmente, e certamente anche la riforma della legge elettorale deve essere parte di questo discorso, perché questo modello qui ha dimostrato, prima di tutto, di non portare a delle stabili maggioranze, ma certamente ha dimostrato che ha abbassato la qualità della classe politica, perché ha portato in Parlamento solo degli obbedienti e non dei pensanti, come dico io, cioè gente che abbia la capacità di dare un contributo di idee, di proposte, di innovazione al paese, che è quello di cui abbiamo bisogno.
Questa modificazione, da un punto di vista politico, ripeto, si andrà ancora in porto, può far prevedere che, ad esempio, questo indicatore dello spread, questo differenziale tra i BTP italiani e quelli tedeschi, possa modificarsi in tempi rapidi, oppure bisognerà, insomma, cercare di avere anche pazienza. Però, dai dati che risultano, questa mattina, è sceso in maniera significativa al di sotto dei 500.
Certo, i mercati sono anche degli indicatori di tendenza e di aspettative, cioè ricordiamoci sempre che i mercati funzionano sulla logica delle aspettative e della fiducia. Questo è il punto che sempre noi dobbiamo ricordare. Allora, i mercati ci stanno indicando quella che è la loro preferenza, quello che sarebbe quello che loro gradirebbero, cioè un governo che incarna chiaramente la volontà di applicare quei provvedimenti che ci sono stati richiesti e che comunque, diciamoci chiaramente tutti, devono essere fatti a prescindere dal fatto che ce lo chieda l'Europa, cioè noi è da 20 anni che giriamo intorno a queste cose solo con delle manovre di tipo contingente e mai di tipo strutturale. Allora, è chiaro, tuttavia, dobbiamo essere pronti, che questo nuovo governo avrà anche i suoi momenti di difficoltà, perché non è che può essere una passeggiata di salute.
Certo.
Ci saranno i rigurgiti, ci saranno dei momenti in cui alcuni passaggi saranno graditi da una parte e non dall'altra, e così via. Però ipotizzando che si realizzi. È chiaro che questo poi porterà a qualche reazione temporanea in cui i mercati reagiranno negativamente. L'importante è che ci sia sempre chiara la prospettiva. Se i mercati percepiscono che c'è un disegno chiaro che si vuole portare avanti e c'è una capacità giorno per giorno di perseguire questo obiettivo, gli spread scenderanno e il paese ritornerà ad avere una situazione più equilibrata, sempre che si sappia poi abbassare effettivamente il debito pubblico.
Certamente. Ecco, andiamo a leggere dalla nostra redazione giornalistica Daniele Bentivegna e andiamo a commentare questa notizia.
Allora, Sangalli 50% PMI pronti acquisto bot.
Allora, Sangalli 50% PMI pronto acquisto bot, Milano 11 novembre, risale alle 10.44, le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori credono in loro stessi e credono in maniera eccezionale nel nostro paese. Gli imprenditori intervistati, più della metà degli imprenditori intervistati si dice disponibile a comprare i titoli di Stato, quindi bot.
È abbastanza significativo che le associazioni di categoria si stiano esprimendo in maniera anche positiva, insomma, su questo tipo di ipotesi, Monti.
Sì, certo, c'era stato un accordo, sappiamo, durante l'estate, tra tutte le principali forze produttive italiane, quindi quelle imprenditoriali, anche quelle del mondo del lavoro, certo. E quindi quello dimostrava una volontà di svolgere un programma comune, conferma questo. Ribadisco però la mia posizione, io troverei molto più corretto, molto più proprio nella logica anche di costruttiva, che il governo metta in piedi un grande fondo immobiliare conferendo tutti i beni che ci sono sia a livello di Stato centrale che di amministrazioni locali, e invece di andare a comprarci bot, che voglio dire va benissimo, però a volte queste cose sono un po' demagogiche, tipo quella di andare a dire noi italiani ci ricompriamo, bisogna dare ai cittadini delle robe tangibili e non c'è nulla di meglio che fare questa logica di scambio. Tutto quello che incassa lo Stato, però deve esserci un vincolo chiarissimo in un decreto apposito che viene messo a detrazione del debito pubblico. Secondo me questa sarebbe la soluzione più corretta, poi che sia tecnicamente e nei tempi opportuni possibile farla, questo deve giudicarlo qualchedun altro. Non è quello di alimentare.
Però è una prospettiva abbastanza interessante, anche perché tenderebbe a coinvolgere ulteriormente i cittadini.
Bravissimo.
Insomma.
Bravissimo.
In maniera concreta, non semplicemente.
Ci sono ancora grandi quote di controllo dell'ENI, dell'ENEL, di Finmeccanica, di tutte le aziende locali di servizi, quindi diciamo lo Stato di risorse per fare cassa ce ne ha.
Ecco, questa è indubbiamente un'indicazione molto concreta. Vorrei concludere con lei ancora facendo riferimento ai nostri ascoltatori, ai cittadini in generale, non per fare del terrorismo, ma perché forse è opportuno anche avere la consapevolezza di quello che si sta vivendo. Abbiamo detto, non è indifferente andare a elezioni o no, questo nella vita quotidiana del cittadino che cosa può significare nel concreto, può significare possibilità di crisi delle aziende ulteriori, quindi possibilità di perdita di lavoro, rischi anche per i pensionati stessi o no, per quanto riguarda il potere d'acquisto?
Guardi, io su questo ho una posizione veramente molto convinta. Cioè, se le forze politiche, le principali, decidessero di andare alle elezioni piuttosto che fare questo tentativo, che è un tentativo, ripeto, che sarebbe stato auspicabile già da molto tempo, di un governo di coalizione generale, pagheranno il prezzo di questo, perché i cittadini capiscono che questo è un egoismo e peraltro porterà a delle grandissime spaccature all'interno delle forze politiche, più di quello che si pensa possa succedere adesso sostenendo un governo di larghe intese, come si vede nel dibattito di questi giorni, perché chiaramente verrà fatta una campagna elettorale su questo tema, perché non si è voluto fare questa cosa che era auspicabile, piuttosto che invece andare a ottenere un beneficio immediato di risultato elettorale, che poi alla fine, vi dico, porterà esattamente alla stessa situazione, dove non ci sarà mai una maggioranza chiara.
Bene, grazie. Io ringrazio Stefano Cordero di Montezemolo per il suo approfondimento, le sue riflessioni, che non sono state semplicemente, ovviamente, verso l'analisi dell'esistente, ma anche gli input che ha dato in prospettiva rispetto alla possibilità, insomma, del nostro paese di potersi evolvere da un punto di vista economico. La ringrazio e ovviamente le auguro un buon fine settimana e speriamo noi tutti che la situazione possa migliorare in maniera significativa anche in questi giorni, insomma, che anche le forze politiche possano in qualche modo lasciare la propria posizione, per così dire, di rendita in questo momento e pensare al paese.
Diciamo che per il fine settimana riposiamo un pochino e speriamo che almeno fino a questo pomeriggio i dati siano confortanti e per 2 giorni respiriamo un pochino e poi di avere delle buone notizie con l'inizio della prossima settimana. Ecco.
D'accordo, grazie ancora, risentirci e buon fine settimana.
A voi, grazie.